Radio Blu e Tu presenta Musica in Memoria. Storia d'Italia in musica a cura di Marco Chinaglia. Un programma di ricordi e riflessioni sul nostro passato.
Benvenuti ad una nuova puntata di Musica e Memoria, che è iniziata con delle note riferite all'opera di Gaetano Donizetti, Il Marinfaliero, una delle opere meno note dell'autore e del compositore che bergamasco, che abbiamo voluto inserire all'inizio di questa puntata per cercare di fare un po' un confronto invece con la figura di Vincenzo Bellini, di cui abbiamo sentito la volta scorsa il coro della Norma e di cui poi sentiremo un altro brano tratto dai Puritani. Odo il suon sianvili, cantano Marino Faliero e Israele Bertucci nel duetto, in questa versione del 2008, abbiamo sentito solamente l'inizio, del Marin Faliero. Ecco, il Marin Faliero è un'opera che racchiude molti significati. Marino Faliero era quel doge di Venezia che nel 1355 aveva tentato un colpo di Stato con l'appoggio del popolo, venendo condannato al patibolo. È curioso notare, per questo l'ho inserito, ho rimesso Donizetti tra un'opera di Bellini e l'altra che vedremo, perché Donizetti, che si trova a Parigi su invito di Gioacchino Rossini nel 1835, con lo stesso cast con cui poi Bellini scriverà I Puritani, di cui parliamo tra un attimo, compone il Marin Faliero, che racconta appunto questa esecuzione, questo personaggio che aveva tradito la Repubblica, quell'immagine di Venezia come città labirintica, oligarchica, con i meccanismi misteriosi che tanto piaceva al romanticismo, la Venezia decadente, la Venezia del mito. Raccontare la congiura fallita e la condanna a morte di Marin Faliero nel 1834 a Parigi, quando in Francia si stavano agitando moti rivoluzionari, e proprio in Francia, a Marsiglia, era stata fondata tre anni prima la giovine Italia da Mazzini, poi condannato in contumacia per un tentato colpo di mano in Piemonte, è chiaro che aveva un significato. Perché? Perché la nuova opera, quest'opera di cui avete sentito, deve subito vedersela con il concorrente, perché anche Bellini viene ingaggiato nello stesso tempo, e quindi Marin Faliero si confronta con i Puritani, con cui condivide un po' un destino incrociato. Donizetti lavora a Napoli revisionando la partitura a Parigi, e a Parigi Bellini compone la sua opera pensando già alla versione napoletana, per la quale invia le parti via nave. Ecco, è melodrammatica questa vicenda in tutti i sensi: l'amore ostacolato dalla politica, i sentimenti non corrisposti, la nobile causa fraintesa, insomma tutte vicende che noi ritroviamo in queste opere. Le troviamo ovviamente molto, molto più nei Puritani che non nel Marin Faliero, dove la questione amorosa invece è flebile, molto funzionale ai meccanismi più ampi, e dove non si guardano più questioni appunto come l'onore cavalleresco, la pazzia, il ricongiungimento salvifico che appunto caratterizzeranno i Puritani, ma si guarda l'aspetto un po' fuori, diciamo, dalla retorica. Qui la consolidata retorica patriottica di quel tempo non andrà molto di moda. Tuttavia bisogna dire che questa Odo il suon sianvili che abbiamo sentito piaceva moltissimo a Mazzini, piaceva moltissimo perché ovviamente, nonostante i testi variamente censurati, nonostante la fortuna che non arrise mai a quest'opera di Donizetti, rappresenta proprio la parte più profondamente democratica, popolare del nostro risorgimento. Il doge condannato a morte a pochi mesi dall'elezione, colpito dalla dannatio memoriae perché aveva tentato il colpo di Stato, non poteva non evocare la parte più, diciamo, anche integralista, nel senso buono del termine, più radicale del movimento insurrezionale. Ecco, se stiamo facendo questo confronto, il Marin Faliero di Donizetti non ha avuto questa fortuna, la stessa fortuna invece l'hanno avuta i Puritani. Ecco, i Puritani, opera seria in tre atti su libretto di Carlo Pepoli, tratta dal dramma storico di Jacques-François Ancelot e José Xavier Boniface, Tête ronde et cavalier, teste rotonde e cavalieri. Siamo nel pieno delle vicende della rivoluzione inglese, la rivoluzione che culminerà con la condanna a morte e l'omicidio legalizzato da parte del Parlamento inglese di Carlo I Stuart, che viene decapitato nel 1649, la grande epopea dei Puritani, la proclamazione del Commonwealth, della Repubblica di Cromwell, ed è una storia veramente molto interessante quella dei Puritani, che ebbero un grande esito, un esito trionfale, tanto che Bellini dirà: mi trovo all'apice del contento, sabato sera, scrive il 24 gennaio del 1835, è stata la prima presentazione dei Puritani, ha fatto furore che ancora ne sono io stesso sbalordito, il gaio, il tristo, il robusto dei pezzi, tutto è stato marcato dagli applausi, e che applausi, fu purtroppo l'ultima opera composta da Bellini, che poi abbiamo detto morirà prematuramente. Ecco, in quest'opera, a differenza appunto del Marin Faliero che abbiamo appena detto, c'è una stretta, la stretta dei due bassi, che chiude il secondo atto, suoni la tromba e intrepido io pugnerò da forte, che parla di amor di patria, che parla di una tromba che suona. Notare che suoni la tromba, anzi in quel caso suona la tromba, è il titolo di quell'inno militare che Verdi comporrà e che Goffredo Mameli metterà in testo. Quindi c'è un secondo inno di Mameli, non più con Michele Navarro, ma addirittura con Verdi, e ovviamente verrà composto nel corso delle vicende che portano alla prima guerra d'indipendenza. Questa stretta dei due bassi dei Puritani, suona la tromba intrepido io pugnerò da forte, avrà un successo certamente molto rilevante. È curioso, è interessante notare che questa rappresentazione viene fatta al Teatro della Comédie Italienne di Parigi, e quindi anche in terra d'Oltralpe incominciano a risuonare gli echi della volontà della causa italiana. E allora, nell'esecuzione del Teatro dell'Opera di Firenze del 2014, ci ascoltiamo la stretta dei due bassi, suoni la tromba intrepido io pugnerò da forte, dal secondo atto dei Puritani e i Cavalieri, ossia i Puritani di Vincenzo Bellini.
Suoni la tromba intrepido, io pugnerò da forte, per affrontare la morte, mi dà la libertà. Amore di patria impavido,
Please.
State ascoltando Musica e Memoria, storia d'Italia in musica. Conduce in studio Marco Chinaglia.
Ecco, finora in queste due puntate abbiamo appunto citato autori come Bellini, come Donizetti, come Rossini, che anticipano in un certo senso la stagione di adesione vera e propria da parte del mondo dell'arte e della cultura, in particolare della cultura melodrammatica, alle vicende risorgimentali. E dicevamo che la grande esplosione di questo rapporto fra l'arte e il mondo dei moti subentra a partire dagli anni 30. Ecco, vi ricordate che la volta scorsa abbiamo sentito la Marcia degli Esiliati di Donizetti, che viene eseguita a Modena la sera dell'arresto, insomma, della scoperta della congiura di Menotti. Adesso invece andiamo ad ascoltare un brano che risale sempre a quei giorni, che in un certo senso riguarda anche il nostro territorio. E siamo nel corso del 1831 e una sera siamo nel cuore di Ferrara. Ferrara non è ovviamente lontana da Modena ed era storicamente legata con gli Este a Modena stessa, scoppiano dei tumulti. In città si trova, per una serie di recite, la grande Maria Malibran, uno dei più grandi soprani della storia, la quale dal balcone del suo appartamento dove è alloggiata sente un tamburo battente che scandisce il ritmo della marcia. E allora Cecilia Bartoli, affacciandosi a questo balcone, improvvisa questo rataplan, improvvisando un canto, ovviamente in francese in questo caso, che racconta proprio in maniera estemporanea anche quei momenti, quei secondi. Il rataplan di Maria Malibran, nell'interpretazione di Cecilia Bartoli che andiamo a sentirci, è come una fotografia di quei momenti, di quei moti del 31, in questo caso molto vicino a noi, cioè nel centro di Ferrara. Andiamocelo ad ascoltare. Rataplan, Cecilia Bartoli, nell'interpretazione di Cecilia Bartoli, il rataplan di Maria Malibran. Ecco, le bellissime note, così anche molto forti, molto irruente, del Rataplan di Maria Malibran ci raccontano l'inizio di questi anni 30, che sono gli anni in cui evidentemente, come abbiamo detto più volte, questo rapporto tra melodramma e causa nazionale va a intensificarsi. Ecco, adesso iniziamo a parlare ovviamente di quello che è il personaggio più importante, più rilevante nei rapporti, storicamente insomma noto a tutti, tra questo mondo, il mondo della musica e la causa nazionale, il Cigno di Busseto, Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi, lo sappiamo tutti, lo ricordiamo tutti anche solo da quell'aneddoto scolastico, no? Viva Verdi, scritto sui muri delle case, dei palazzi, per indicare l'acronimo di Viva Vittorio Emanuele Re d'Italia, senza farsi beccare dalla polizia austriaca. Insomma, l'autore che avrebbe trascinato tutti verso questo afflato di indipendenza. Ma noi siamo sicuri che Giuseppe Verdi sia veramente stato un alfiere della causa nazionale? Beh, dobbiamo dire che Giuseppe Verdi, e questo al pari di altri autori, al pari ad esempio dello stesso Donizetti, in una fase iniziale della propria vita non ha avuto questa particolare interesse, ma non tanto per la causa nazionale, quanto proprio per la politica. È stata una maturazione, è stata, se vogliamo, uso una brutta parola, forse una reciproca anche strumentalizzazione di Verdi nei confronti della politica e della politica nei confronti di Verdi. Beh, Verdi una vita straordinaria, è nato il 10 ottobre del 1813 ed è morto a Milano, pensate un po', il 27 gennaio del 1901. Fa tempo a vedere non solo l'unità del paese, ma fa tempo a vedere la prima fase della vita del giovane regno, in una Milano che era la Milano caratterizzata da quegli scontri che avevano portato nel 1898 gli episodi di piazza, con gli episodi della repressione da parte del generale Fiorenzo Bava Beccaris, che poi avevano, in quella crisi di fine secolo, portato al regicidio di Umberto I Monza, e prima c'era stata la sconfitta di Adua, il crollo della Banca Romana. Sono tutti fatti che l'ormai anziano Verdi, partecipe di questa grande storia dell'Ottocento, vive in prima persona. Ma Verdi era una persona interessata alla politica. Sicuramente, ripeto, è un percorso di maturazione che procede nel corso del tempo. Questo mi rifaccio anche un po' alle considerazioni che a suo tempo, in una bellissima serata, ormai 11 anni fa, facemmo insieme io e il professor Pierluigi Petrobelli, direttore dell'Istituto di Studi Verdiani, purtroppo poi venuto a mancare dopo pochi mesi, in un meraviglioso concerto che facemmo a Campo Nogara lungo la riviera del Brenta, proprio di musiche verdiane. Diciamo intanto che Verdi, al pari di Manzoni, è un uomo che è interessato alla vita politica. Non è un caso che c'è una cosa di legame fra i due. Il legame fra i due è quella famosa messa da Requiem che Verdi compone nel 1874, dedicata proprio alla morte di Manzoni. Manzoni, che è il suocero di D'Azeglio, che è il nipote di Cesare Beccaria, quindi diciamo che gli elementi politici non mancano. Verdi, che scriverà, lo sentiremo anche tra qualche puntata, il famoso Inno delle Nazioni, dedicato all'Italia e nel contesto internazionale, sarà, non dimentichiamolo, deputato del regno, molto apprezzato dal conte di Cavour per le sue capacità, ecco, anche di creare relazioni. Sarà consigliere comunale a Villanova d'Arda, che è il paesino tra Parma e Piacenza, in cui lui arriverà a creare anche un ospedale, dicendo che la gente del posto, i contadini, non avevano assistenza sanitaria. Sarà il Verdi che d'anziano creerà quella casa di riposo per musicisti, che poi è stata lui intitolata a Milano. Insomma, è un personaggio il cui interesse per la vita pubblica è un personaggio, è una cosa che c'è, che esiste, ma che tuttavia va, come dire, maturando. Non dimentichiamo che quando Verdi nasce, figura negli atti di nascita come cittadino, citoyen, del Dipartimento del Taro. Il Dipartimento del Taro è una delle organizzazioni della Francia napoleonica, il Taro, affluente del fiume Po, quindi nasce come cittadino francese, cresce nel ducato di Parma, Piacenza e Guastalla, quindi cresce sotto l'influenza asburgica, e si trasferisce a Milano, lui che era un provinciale, con tutto rispetto per Parma, era una città di provincia sicuramente rispetto alla grande Milano, nel 1836. Certo, bisogna dire che una parte della sua famiglia, in particolare il famoso Antonio Barezzi, il mentore di Verdi, nonché suo suocero, e aveva una certa interesse anche per la causa nazionale. È interessante notare come il corpo bandistico di Busseto, diretto da Barezzi, venisse chiamato dei coccardini, perché portavano delle coccarde, evidentemente tricolori. Quindi c'è un po' questo sostrato. Tuttavia, vi dicevo, questa adesione alla causa nazionale, alla coscienza nazionale, non è ancora matura. E era invece una coscienza, la causa nazionale, che era maturata in altri autori che anticipano in un certo senso Verdi. E volevo finire questa puntata andando a sentire un'aria molto particolare che non è verdiana, ma che in un certo senso anticipa quello che poi Verdi farà, e ne parleremo diffusamente nella prossima puntata. È l'aria Aspra del Militar, che viene inserita da Saverio Mercadante nel melodramma Caritea, regina di Spagna, risalente al 1826. Quest'aria è famosa perché è legata a questi nomi: Domenico Moro, Nicola Ricciotti, Domenico Lupatelli di Perugia, Giacomo Rocca di Lugo di Romagna, Giovanni Venerucci di Forlì, Francesco Berti di Ravenna, Anacardi Nardi di Modena, Pietro Villari, Raffaele Camodeca, Giuseppe Frasese, Nicola Corigliano e Santo Cesareo, ma soprattutto Attilio ed Emilio Bandiera, i fratelli Bandiera, che all'alba del 25 luglio del 1844, nel vallone di Rovito, vicino a Cosenza, venivano portati davanti al platone di esecuzione dopo il fallimento del moto insurrezionale che avevano cercato di guidare. Attilio Bandiera, 34 anni, Emilio, suo fratello, 25 anni. Così la storia, il mito ci dice che lungo la strada che li portava davanti al platone di esecuzione, all'alba di quel giorno, cantavano questi versi di Paolo Pola, musicati appunto da Saverio Mercadante. Aspra del militar, benché la vita, al lampo dell'acciar gioia l'invita. Chi per la patria muor, vissuto è assai. La fronda dell'allor non langue mai. Piuttosto che languir per lunghi affanni, è meglio di morir sul fior degli anni. Chi muore e che non dà di gloria un segno, alla futura età di fama è indegno. E allora, con Aspra dei militar, tratto da Caritea, regina di Spagna, del 1826, di Saverio Mercadante, anticipatore in un certo senso anche della musica verdiana, ci lasciamo e ci diamo appuntamento alla prossima puntata di Musica e Memoria qui dai microfoni di Radio Blu. Thank you.
Avete ascoltato Musica e Memoria, storia d'Italia in musica. Un programma di ricordi e riflessioni sul nostro passato. Ha condotto in studio Marco Chinaglia.